le imprese recuperate dai lavoratori di Carlo Cefaloni. Con il governo Meloni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha cambiato nome in quello delle industrie del Made in Italy, ma sul tavolo i dossier delle numerose aziende in crisi sono rimasti gli stessi, con l'aggiunta degli effetti di 2 anni di pandemia e di una guerra in corso nel cuore dell'Europa. Siamo nel pieno di rivolgimenti epocali che incidono sulla vita delle persone esposte a decisioni che scendono dall'alto, spesso da soggetti senza volto, perché espressione di realtà finanziarie remote, si pensi ai 3 anni di tensione vissuti dagli operai di Napoli, licenziati poi nel 2021 dalla statunitense Whirlpool, che recentemente ha deciso di cedere gli stabilimenti europei alla società turca Arçelik. È esemplare il caso dei lavoratori della GKN di Firenze. Un tempo era una fabbrica inserita nel gruppo Fiat come produttrice di semiassi e poi, restando fornitrice degli stessi componenti, per auto venduta alla GKN, società britannica controllata dal fondo Melrose che nel 2021 ha deciso di chiudere il sito toscano, considerando che Fiat Chrysler, dopo aver ceduto altri pezzi importanti del gruppo, si è spostata come sede fiscale e cervello all'estero, per poi fondersi Stellantis, dove è prevalente la francese PSA. Alla mail di licenziamento, gli oltre 400 dipendenti della GKN hanno risposto di essere loro stessi la vera classe dirigente, in grado di affrontare le innovazioni di un settore complesso come quello dell'auto. Ricercatori universitari del Sant'Anna di Pisa e interi pezzi della società civile hanno proposto soluzioni concrete in alternative alla chiusura. Una vicenda in corso che dice molto delle contraddizioni del nostro paese, dove, pur facendo parte del club delle nazioni più industrializzate, cresce la diseguaglianza, come conferma il rapporto annuale di Oxfam e come sanno le famiglie che faticano a fare la spesa, pure se in casa entrano uno o più stipendi bassi. L'Italia è ricca di imprese solide e creative, capaci di competere sul piano internazionale, realtà medio-piccole dove è decisiva la continuità familiare e l'attenzione alle innovazioni dei mercati. Davanti a crisi complesse, si corre il rischio però di esporsi al fallimento con effetti a catena sui fornitori che non vengono più pagati e sui dipendenti che restano senza lavoro, potendo contare per un periodo limitato sull'indennità di disoccupazione. Per venire incontro a tali problemi esiste, dal 1985 in Italia, una legge che interviene sostenendo quei lavoratori che decidono di rilevare le aziende medio-piccole in crisi per gestirle direttamente. È la messa in pratica dell'articolo 45 della Costituzione, dove si afferma che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. È facile intuire la portata, in caso di attuazione, di altri articoli della Carta, come l'articolo 43, dove si stabilisce che la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di premiante interesse generale. È stato Giovanni Albertino Marcora, 1922-1983, a volere e impostare la legge 49 del 1985, che non è rimasta sulla carta, ma ha dato risultati significativi grazie alla concretezza lombarda di Marcora e al suo impegno da partigiano cattolico per la giustizia sociale. Albertino era infatti il suo nome di battaglia di ventenne nei Ribelli per Amore, che diedero vita nel 1944 a quella Repubblica della Valdossola che Aldo Moro ha definito l'espressione delle naturali vocazioni popolari della democrazia che la dittatura fascista non era riuscita a distruggere. Marcora, tra l'altro, è tuttora un punto di riferimento per la politica agricola e forestale realizzata confrontandosi vivacemente con i grandi paesi europei, è ministro di quel dicastero dal 1974 al 1980, prima di passare a quello dell'industria. Il politico della DC è stato anche il promotore della legge che nel 1972 ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. È perciò un segno da cogliere, a partire da questa chiara identità, l'interesse che mostrano oggi per l'opera di Marcora alcuni esponenti della destra, a partire da Adolfo Urso, ministro delle industrie del Made in Italy, che ha riconosciuto come istanze da seguire l'attenzione alla giustizia sociale, alla partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese, nonché il primato della politica e dell'etica sull'economia. Uno spazio di dialogo concreto tra posizioni chiare, capace di superare le polarizzazioni. Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'attualità di Marcora si coglie nel fatto che si dedicò a rendere protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti di lavoro. Una traccia da approfondire.